Plug and Play.
E bentornati gentili ascoltatori qui sul podcast di Plug and Play di Radio Statale. Io sono Tommaso e oggi qui con me abbiamo Edoardo.
Hello.
E Samuele.
Sempre presente, sempre presente.
Guarda, oggi mi è venuto un attimo un torcicollo strano perché durante la preparazione di questo podcast ci siamo detti: ma di che cosa parliamo? Adesso io vi ricordo, sta terminando la stagione, quindi abbiamo parlato molto a livello tecnico, abbiamo parlato di molti aspetti anche a livello sociale, un po' l'impatto dei videogame, però sentivamo comunque un qualcosa che mancava all'interno di questa stagione, un argomento importante che comunque ha un impatto grosso. Adesso mi sfugge un po' il nome. Edo, mi dai una mano?
Oggi si parla di eSport.
Ah, ecco.
Il grandissimo mondo dell'eSport e della competizione eSportiva. In realtà poi vedremo in puntata, ci collegheremo anche alla competizione sportiva. Però inquadriamo un attimo di che cosa si sta parlando. Allora sì, eSport è una grande parola che racchiude al suo interno tutta una serie di, diciamo, sport, anche se appunto non sono proprio sport, quindi competizione, gioco di squadra, gioco in singolo, ma competizione delle gare, delle partite, che si fanno utilizzando i videogiochi, argomento che accompagna e guida Plug and Play. In realtà molti di voi lo conosceranno già, ma perché abbiamo deciso di parlare di eSport? Perché un po' effettivamente stiamo arrivando in fondo alla stagione e mancava questa mattonella fondamentale nei nostri discorsi. Un po' perché ultimamente sono successe un po' di cose che in realtà avevamo già accennato, un po' di cose che sono indice di un grande cambiamento in questo settore. Ad esempio, la cito subito, poi la recupereremo dopo, si parla di contratti tra, diciamo, squadre che conosciamo tutti, come possono essere l'Inter, il Milan, quindi squadre di calcio comunque che hanno un determinato pubblico, diciamo così, con club di eSports, in cui però, giustamente lo spiego perché magari non tutti lo sanno, il mondo funziona in una maniera un po' diversa. Cioè, mentre esiste l'Inter, il Milan, la Juve nel campionato di Serie A, nell'eSport è un po' diverso perché non esistono delle squadre dedicate su uno sport, ma anzi esistono dei club di portata veramente mondiale che gestiscono più squadre. Un esempio, troveremo i G2 eSports, G2 eSports mi pare sia il nome completo, comunque club a livello mondiale che ha delle squadre europee su alcuni giochi tipo League of Legends, mi pare che Rainbow Six sia in Europa, e invece
che
squadre
anche Overwatch, si stanno buttando anche su Overwatch.
Ma Overwatch è un po' diversa la situazione, poi magari ne parliamo perché è diciamo sì, l'unica.
Sui Liquid sono sicuro.
No, ci sono le squadre, ma diciamo che è l'unico eSport in cui la gestione è un po' diversa, perché mentre, come dicevo prima, i G2 hanno una squadra su LoL, una squadra su Rainbow, una squadra nordamericana su Rocket League, che ha fatto strabene tra l'altro nel campionato che c'è stato qualche giorno fa, sono arrivati secondi dopo un ottavo posto, mi pare, settimo, ottavo. E comunque, su Overwatch la cosa è un po' diversa, perché su Overwatch questi grandi, io li chiamerei quasi franchise, perché cioè, sotto G2 eSport ci stanno veramente un sacco di persone. Nella Serie A, chiamiamola la Serie A di Overwatch, non funziona proprio così, perché ci sono dei team scollegati da queste grandi organizzazioni multinazionali, ma esistono, diciamo, dei team più mirati che rappresentano nell'idea una città. Vediamo i Philadelphia Fusion, vediamo i New York Excelsior, ci sono anche dei team europei, ci sono i London Spitfire, Paris Eternals, comunque sono, diciamo, delle città oppure delle nazioni, ma è un po' separato, non troveremo grandi
marchi. Va a creare una sorta di campionato, quindi se vogliamo creare
Hanno un campionato interno loro un po' separato, perché
Poi piccola nota, tu giustamente hai parlato di Overwatch che si discosta, però io a quanto so per partecipare a un torneo e creare un team, quindi a livello competitivo, per l'iscrizione ci vuole un'iscrizione almeno a 6-0, quindi questo cosa comporta? Comporta almeno uno sponsor.
No, 6-0 non lo so, però la quota di partecipazione per... forse l'Overwatch League sì.
Se l'Overwatch League sì. Poi ovviamente ci sono campionati minori dove la spesa è ridotta, però il prezzo è sempre proporzionale in base all'importanza dell'evento, almeno in queste competizioni.
No, io ci tengo giusto perché magari uno che si approccia a questo mondo, cioè diciamo che lo scopo di questo podcast non è tanto mirato a chi già ci naviga nell'esport. Diciamo che è più mirato alle persone che ne hanno sentito parlare e gli interessa capire che cos'è. Teniamo presente che stiamo parlando di un mondo che è nato anni fa con i tornei fatti in stanze che erano delle dimensioni della mia camera con dentro 27 persone ed erano tutte le persone al mondo che giocavano a quel gioco. Ma adesso si parla di centinaia di migliaia, se non milioni di persone che seguono queste cose. Ne sparo una. League of Legends, la finale era sponsorizzata da Louis Vuitton. Cioè, Louis Vuitton non è proprio una marca così.
Poi io vorrei ricordare, sempre in League of Legends, la finale ha visto come rappresentante per la squadra cinese Suning. Suning
esatto,
è...
e qua incominciamo ecco, a introdurre l'argomento.
Suning è un pilastro per quanto riguarda la vendita di elettrodomestici, apparecchiatura elettronica in Cina e in Asia, ed è anche la main leader per i diritti dell'FC Internazionale Calcio Milano. Quindi
e arriviamo
di cosa stiamo parlando qua adesso. Quando noi parliamo di e-sport c'è sempre questa discussione sul ma non è un vero sport, non hai quella componente diciamo atletica che caratterizza uno sport tradizionale e tutto. Io qua mi permetto un attimo di dissentire, nel senso che non si tratta unicamente di giocare, il fatto, e poi è anche dimostrato, che la coordinazione occhio-mano che ci vuole per partecipare, quindi a tutti gli effetti competere a livello mondiale, anche solo a livello nazionale, su un gioco, come può essere, prendendo tra quelli più in voga, come League of Legends, come può essere anche FIFA, ci sono tornei interni anche di FIFA, ci vuole una coordinazione incredibile e un'abilità, quindi conoscere anche le regole e le non regole, proprio tra virgolette, immaginatevi me con le dita che fanno a mo' di virgolette, all'interno del gioco. Poi la difficoltà è che l'eSport racchiude in un'unica parola, come nel caso delle Olimpiadi, una vasta gamma di titoli e quindi una vasta gamma di atleti che si sono specializzati in un determinato gioco, come alle Olimpiadi ci sono atleti che si sono specializzati in una determinata pratica agonistica. Poi qui voglio anche dire un'altra cosa: si sta discutendo tanto sull'introduzione degli sport all'interno delle Olimpiadi. Io sinceramente sotto questo aspetto difendo gli sport, ma lo terrei separato. Perché?
Allora, io ti faccio una citazione colta prima di lanciarsi nelle motivazioni. Anche io sono d'accordo con te, perché cioè, diciamo che la motivazione
non,
principale
ma non,
è che...
non è, infatti, non è andare contro eSport,
no,
contro,
anzi,
le Olimpiadi.
Ma, cioè, nel senso, io stesso sostengo che lo sport è una cosa, l'eSport è un'altra. E poi magari ne parliamo. Però prima di tutto volevo fare una citazione di una persona un po' più, diciamo, altolocata di me. Si parla di Pardini, non so se sapete chi è. Campione italiano di Pokémon competitivo.
Pardo! Abbiamo gli ultra qua di Pardini.
Esatto. E quando è venuto cioè tramite il manga in università a tenere una conferenza, una sorta di intervista, conferenza, dibattito su un po' di cose, e gli era stata posta anche questa domanda. E lui, tra l'altro, lui giocava, adesso non vorrei dire una stupidata, ma mi pare giocasse a basket a livello abbastanza alto, cioè tipo, non so se Serie A o comunque
tipo una Serie B, comunque già anche,
no, era a livello
anche la seconda categoria è parecchio parecchio competitiva.
Esatto. Cioè, nel senso, ci giocava seriamente, non era me che gioco a basket al campetto, insomma. E diceva che, cioè, aveva fatto proprio questo paragone, dicendo che neanche lui, campione italiano di Pokémon competitivo, uno degli esport, diciamo, per eccellenza non lo so, comunque un esport abbastanza seguito.
A livello competitivo Pokémon ha avuto una certa
importanza. Infatti, cioè, adesso, non è una roba piccolina.
Adesso meno, secondo me, perché da quando sono usciti i titoli su Twitch, sulla Switch. È il lapsus.
Ma oddio, io seguo Pardini, discorso. Continua a giocare, fa tornei, quindi...
Sì, certo. Ma... non è come quando era in bianco e nero.
Vabbè, abbiamo qua dove c'era
la sua importanza. Sì,
vabbè, c'era ancora, semplicemente è stato oscurato dai eventi più grandi, ma sì. È come comunque... Rocket League, anche ti dire che non c'è niente, però c'è, come ci dicevo.
Sì, no, ma ovvio, io dico questo. Ritornando al discorso del
anche lui sosteneva che gli allenamenti di basket sono molto più provanti che gli allenamenti. E questo lo diceva lui, che voglio dire, cioè, ne saprà, visto che ha fatto sia una cosa che l'altra. E all'inizio mi aveva lasciato un po' spiazzato, poi in realtà aveva spiegato che la componente fisica nello sport normale è molto importante, al pari di quella mentale. Negli sport non è così, c'è, ma non è così predominante. E poi faceva tutto il discorso, che poi magari faremo, del e-sport contro sport, olimpiadi, e-olimpiadi e via così. Ma prima di arrivare a quello, tu hai lanciato veramente una provocazione, un indizio, nel senso, parlando di Suning, che se non sbaglio è il proprietario, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere il proprietario
della... di maggioranza dell'Inter, quindi è...
Come si, quando come si parla di la squadra che è arrivata, non mi viene il nome.
Suning? No. Suning, i Suning, la squadra la squadra di Suning sono i Suning.
Seriamente?
Sì, con il leone.
Non mi ricordavo mai nella vita, ok, grazie. Comunque dicevo, cioè, è un primo episodio di crossover, però questo crossover viene dall'alto, cioè Suning che ci ha messo i money e si è comprato l'Inter. Abbiamo visto che ci sono un sacco di club... Vedi il Milan, vedi l'Atalanta, mi pare, la Roma, la Juve, che hanno fatto degli accordi con club già esistenti per una sorta di partnership. Mi pare che Milan abbia firmato con Clash.
Oppure non solo si parla di club, ma quindi sì, club di esport, ma si parla anche direttamente di partnership con case produttrici di videoludiche. Ad esempio, quest'anno... A distanza di neanche tre mesi, anzi due mesi scarsi, sia nel campionato italiano, sia il Napoli, che adesso è uscita proprio oggi la notizia, e oggi con il Nintendo 26, quando abbiamo registrato, quindi 26 maggio, anche l'Atalanta, che è un club che sta crescendo, hanno firmato una partnership con Konami. Questo cosa permette? Permette a tutti gli effetti a Konami di avere i diritti di trasmissione per le immagini ufficiali di maglia, scudo e nome delle squadre. Questo avvicina ancora di più le due società per accordi anche in merito a tornei. Perché se Konami ha intenzione di promuovere un torneo a sé... di PES, può essere PES 2021 o agli anni a finire con PES 2022 e via dicendo, le società, quindi le squadre che sono affiliate, che hanno la partnership con Konami, vengono promosse, hanno una parte di ingaggio, fanno pubblicità, ricevono pubblicità e tutti ci guadagnano. Questa è una motivazione che non da poco per le società da adesso, soprattutto in vista della crisi finanziaria che stanno avendo. I vecchi sponsor non funzionano più. Chi è che sta mantenendo un guadagno costante nonostante, e qua va citato purtroppo, l'emergenza Covid? nel mondo dell'intrattenimento ci stanno guadagnando le case videoludiche, perché non risentono di questa problematica, dato che possono continuare il loro lavoro anche da remoto.
Guarda Among Us,
ecco, qua è un'altra citazione. Non è e-sport, però è fatto
da remoto. Videoludico.
Il videogioco più famoso del 2020, non è, sì. C'è poco da dire.
E comunque, cioè, non è una novità in realtà, dove girano i soldi, si muovono i contratti. Per l'eSport stiamo parlando ormai, cioè, nel senso, non siamo noi, mi sembra di parlare delle criptovalute, cioè, non siamo i primi, non saremo gli ultimi a dirlo, ma con l'eSport stanno girando veramente un botto di soldi, un botto di gente, alcuni diciamo che meritano, altri un po' meno, però in ogni caso veramente un sacco di gente che organizza tornei e promuove, fa, disfa, coinvolge persone, crea community, perché ricordiamoci che è eSport il torneo organizzato a livello mondiale con sponsor tipo T-Mobile o Red Bull, robe di questo tipo che sono sponsor da milioni, ma è eSport anche il torneo fatto tra di noi, come può essere il torneo dell'oratorio per quanto riguarda il calcio, la stessa cosa c'è anche nell'eSport.
O quello che organizzeremo tra la squadra del Mag e quella di Radio Statale, e ci combatteremo. Io adesso devo convincere Edo e Mario a entrare nel nostro team, nel team.
Sì, vabbè, ma cosa, che figure ci faccio? Scusami, dal direttivo del manga a giocare per Radio Statale.
Scusami, io direttivo Radio Statale ti dico: vuoi mantenere un posto qui? Devi giocare alla mia squadra.
Addirittura al ricatto. Funziona. Siamo arrivati al ricatto.
Funziona così.
Vabbè. Allora avrete notizie di quando mi convertirò e passerò tra le fila di Radio Statale.
Vuoi un ingaggio? Vuoi un ingaggio?
Facciamo
un bel contrattino. Ma questo mi hai fatto venire in mente anche, prima di arrivare alla famosa domanda, appunto stiamo girando attorno se è giusto o sbagliato il coinvolgere nelle Olimpiadi. C'è un altro aspetto da considerare. Un discorso di ingaggi. Perché sì, un atleta ha bisogno di una remunerazione in denaro, ha bisogno di essere pagato.
Fa quello di lavoro,
quindi un ragazzo che può essere mio coetaneo, più giovane, più vecchio, non entriamo nei dettagli, se sta per allenarsi ogni giorno dalle 6 alle 8-10 ore, che sono, ragazzi, io lo dico, io ho provato una volta a farmi 6 ore di fila a giocare a LOL, mi sono già dopo 2 ore mi ero già rotto.
Sì.
Perché diventa davvero stressante.
Cioè, letteralmente per arrivare a quei livelli deve essere diventare la tua vita, ma
sì.
Molto di più di quanto uno possa immaginare. È vero che c'è lo solito discorso che dice: vabbè, cioè, nel senso, lo fa per, ok, sta nerdando, sta giocando, gli piace. Sì, vero, senza dubbio. Però incominciare a farlo tutti i giorni, tutto il giorno. E poi l'età, cioè, secondo posto, torneo Nord America Rocket League 2006. Ragazzi, questo a 15 anni, quanti anni hanno, lo so, 14,
ma io ti vorrei,
15,
ma io ti vorrei dire,
vabbè, come c'è Bobo Vieri che ha 40 anni ed è in pensione da 10, un giocatore di sport va dai 15 ai 25, 30 anni.
Certo,
perché, sì, no, è vero, è vero.
Lì per ogni atleta, per
anche
ogni
perché
atleta,
ti distruggi.
Purtroppo...
Guarda Aide Cloud9 che ha problemi ai polsi ancora oggi, fra un po'.
Sì, guarda che l'infiammazione
problemi di nel senso anche quelli che giocano
è debilitante per l'uso intensivo che fai,
certo,
di certe parti del corpo.
E quindi, parlando, comunque è giusto che vengano pagati, quindi sotto forma di un contratto, perché tu sei vincolato fino a quando non c'è la scadenza di quel contratto ad un determinato club, poi se vuoi rinnovare bene, se non rinnovi via, e ti paghi da vivere. Perché una volta finito di quello, un atleta finito un tempo si diceva è finito la carriera da, prendiamo per esempio il calciatore, si deve trovare un vero lavoro, perché uno dice da, poi finisce a 40 anni o poco prima, non fai più niente. E allora qui si parla fino ad anni 80, quando ancora non girava tutto questo soldo attorno al calcio, dovevano trovarsi un secondo lavoro, ma molti facevano giornalisti, opinionisti e così via. Adesso cosa succede? Si crea un futuro, vista l'immagine che hanno molti atleti, gli stessi giocatori, quindi atleti professionisti nella categoria e-sport, sono seguiti anche da sponsor personali. Perciò, se un contratto va a dire, prendiamo per esempio appunto Edo, arriva un contratto da G2 che gli fa, senti, tu sei il nuovo giocatore di Counter-Strike... Il tuo contratto è basato in base alla nostra ricchezza, all'immagine che ti diamo e all'impegno però che tu devi mettere dietro questa cosa, calcolando il tutto, e poi può salire, può essere più alto o più basso anche in base alle qualità della persona, ti diamo, non lo so, ti vanno bene 1,2 milioni? Di contratto?
Aspetta che ci penso. Va bene.
Dici sì, va bene. E glielo stai facendo a ragazzi.
Che 2006.
A ragazzi 2006, di età di questo tipo. Però io ti dico, guarda che non è così diverso. Alle Olimpiadi ci vanno un sacco di giovani che magari sono a malapena, diciottenni. In Serie A hanno giocato anche 15enni, 16enni che li prendevano dalle giovanili, capita molto più per quanto riguarda i portieri, perché li piazzi di subito, come vero. Nel caso di Donnarumma, però, ok.
Vero, quindi, vero, però qua stiamo parlando di 14-15 anni.
Ho capito.
Perché non hai problema della prestanza fisica.
Scusami, non hai il problema della prestanza fisica, fino a un certo punto. Tu a 32-33 anni...
No, intendo... Le dita chiaro, io parlo di
male, le articolazioni
parlo di gioventù, cioè nel senso i bambini possono giocare, cioè se tu prendi un bambino e lo metti contro, cioè un bambino comunque 12 anni e lo metti contro un ventenne a giocare a calcio, cioè non quello c'è storia. Se tu prendi un bambino di 12 anni e lo metti davanti a un ventenne a giocare a un videogioco,
si ribalta la situazione, perché
esatto.
Perché scusami, in Fortnite quante volte sento gente che mi dice sono stato shottato da un 12enne. Oramai il gap d'età è all'opposto.
Come negli scacchi c'è la gente giovane. Cioè gli scacchi perché sono paragonati a un e-sport? Perché diciamo che sono il primo, secondo me gli scacchi possono essere chiamati il primo e-sport. Aspetta, mi spiego però, perché. Però... No, mi spiego perché. Magari il primo no, ma il precursore. Perché sono stati la prima disciplina, ok? E ha avuto un circuito competitivo enorme, perché, cioè, gli scacchi è vero che non sono tanto seguiti, o meglio, non in Italia, ma hanno veramente comunque, muovono un sacco di persone.
Ma stanno tenendo adesso un torneo di scacchi su Twitch, se non sbaglio.
Sì. C'è il PogChamps, ma infatti l'ho collegato per quello. E, dicevo, un circuito abbastanza grande, ed è un circuito che comunque, cioè... Alla fine non è lo sport in quanto prestanza fisica, è praticamente una cosa, anzi direi solamente una cosa mentale gli scacchi, non c'è neanche problema dei riflessi per dire, perché è proprio...
Però attenzione, perché ti ricordo che nei tornei professionisti devi giocare tutto entro un certo tempo,
è vero, ci sono i blitz, ma
non si va di centesimi di secondo, diciamo.
Esatto.
Ma ovvio, però diventa, quando mette il fattore tempo, diventa anche un discorso puramente psicologico con l'avversario, perché se tu fai una scelta forte con una lucidità e una rapidità molto ampia, l'avversario sente ancora di più la pressione.
Sì, ok, però capisci che un conto è parlare di psicologia e pressione. Ma è anche
un elemento che entra all'interno dello sport. Io ti dico...
Sì, ma non sto dicendo quello, però sto dicendo che negli scacchi non hai... Cioè, se tu vai a prendergli un pro player e gli cambi una latenza da 60 a 100 millisecondi, il pro player se ne accorge. Si parla di 40 millisecondi negli scacchi, non hai sti tempi di reazione.
No, vabbè, ovvio.
È per questo... quello che dico che è full mentale.
Sì, questo però comunque poi c'è la secondo differenza.
Me è un po', diciamo, un precursore di quello che possono
sì,
essere gli sport.
Sì, anche perché mi permetto anche di dire un'altra cosa. Tu hai parlato che non c'è differenza di gap da un punto di vista di prestanza fisica, quindi d'età, ma non c'è neanche un gap da un punto di vista appunto di genere, perché
vero.
Non c'è alcuna differenza di questo tipo, nonostante, e questo qua poi andiamo a citare a differenza di altri casi che sono successi per la partita del cuore, ma non entriamo nel dettaglio.
C'è penso anche un gap di genere a livello pratico, ma non esiste a livello teorico.
A livello infatti teorico c'era
la divisione, c'era divisione di scacchi femminile, se non sbaglio, avevo visto la moglie.
C'era.
No, c'era, mi pare ci sia ancora. Non vorrei dire una stupidata, non sono informato.
L'anno scorso da Dario Moccia, era intervistata totalmente a caso, parlava delle
allora,
divisioni maschili e femminili.
Ci sono, questo è vero, per quanto riguarda un discorso di promozione e tutto. Però a livello... pratico, non c'è questa differenza di
quello siamo d'accordo. Giocatori.
Che poi i campionati, i tornei sono divisi e tutto, ma quello, a dir la verità, in molti sport non c'è, sport quindi come categoria olimpica non c'è questo gap, perché a livello di nuoto, per esempio, va bene, andiamo a prendere per esempio Philippe Delph, che vabbè, campione, pluricampione del mondo, oro olimpici su ogni dove, rispetto a Federica Pellegrini viene la supera di, mi sembra, un secondo e due, una cosa di questo genere, che nel nuoto è tanto, però a grandi linee, cioè uno va a dire
però qua sono in disaccordo per il fatto che uomo e donna biologicamente presentano conformazioni di corpo, distribuzione muscolare,
quello sì,
distribuzione
quello
di
sì,
grasso diverse, quindi In uno sport olimpico, e io premetto già che i videogame non possono rientrare nelle Olimpiadi, per me.
Spoiler. No, dopo, cioè, sì, in realtà finiamo spoiler. Questo, poi ne parliamo in
sì, però di base, nel senso, ha senso che esista una distinzione.
Quello,
perché...
quello sì, quello
infatti
sì.
C'è anche tutta la problematica legata, ad esempio, a atleti transessuali e dove effettivamente debbano partecipare in quanto
attenzione,
uomo transessuale.
Attenzione,
no,
perché
sono
qua entriamo poi in un discorso un po' discostato rispetto allo sport. L'e-sport diventa un discorso più tendente al politico. E
allora,
quindi, bisogna stare attenti.
Si devono trattare queste cose. Sono, tra virgolette, problemi del nostro mondo. Se ne bisogna parlare.
Questo sì, però non è il podcast dove poterne parlare.
No, ok.
Questo non è il dicendo semplicemente questo non è il podcast sul quale noi possiamo parlare.
No, certo, non ci metteremo a fare battaglie di questo tipo.
No,
però
no,
effettivamente
ovvio.
L'osservazione non è però stupida. Sì. Cioè,
esatto.
Questo problema che c'è nello sport, è innegabile che ci sia, non c'è nell'e-sport. Perché, cioè, nel senso, o meglio, magari c'è, ma non ce ne rendiamo conto perché si è a un livello talmente alto letteralmente non ce ne si rende.
E oltre un gap che viene distrutto completamente, quindi un gap che non esiste, non ci sarebbero neanche i muri per quanto riguarda persone che soffrono di problemi. Noi ne abbiamo parlato negli scorsi podcast per quanto riguarda tutte le strumentazioni che servono per agevolare una persona che magari ha difficoltà nelle articolazioni delle mani e tutto, quindi un portatore di un handicap a tutti gli effetti non risente di questo problema, visto l'innovazione tecnologica che si sta avendo per anche agevolare, per mettere il divertimento. E ci sono alcuni giocatori che giocano anche a livello in livello alto. Ora, io purtroppo non conosco giocatori a livello professionistico che abbiano problemi di questo tipo, però io conosco
campione di Tekken.
Grazie mille.
No, cioè, adesso non è campione, adesso
faceva parte dei Fanatic, che giocava a Fortnite ed è sorda, per dire, è un mostro.
Quello teoricamente è un handicap grosso per determinati sport, per alcuni sport, tipo quelli di squadra, non potrebbe fare perché le indicazioni dell'arbitro non potrebbe sentirle. Salvo alcuni sport, perché io parlo da ex giocatore di pallanuoto ed ex arbitro di pallanuoto, le indicazioni le si fanno tutte con le mani, anche perché l'acqua alle orecchie...
Non capisci niente,
in pratica.
Secondo me siamo in chiusura. Io direi due cose. La prima, facciamo un giro 30 secondi a testa. Cosa ne pensiamo eSport nelle Olimpiadi? Sì, no, perché ne abbiamo parlato all'inizio puntata e dobbiamo dirlo. Io chiudo il giro, prego.
Non metterei Olimpiadi e eSport nella stessa identica sezione, per il semplice fatto che ne rovinerebbe l'immagine di entrambi, perché sono sono eventi che devono, a mio avviso, rimanere discostati per permettere alle persone di godersi appieno le diverse sfaccettature che uno sport ha. Le Olimpiadi stanno aprendo a tanti nuovi sport, come sono stati aperti alla BMX, è stato aperto allo skateboard, che si sono fatti una reputazione nel corso degli anni facendo una lotta, quindi una lotta di oltre 30 anni di questi sport per entrare all'interno delle Olimpiadi. A mio avviso l'eSport non rientra in queste cose. Non è per merito e tutto. Olimpiadi è un conto. Tu promuovi anche l'impegno atletico. Lì è la glorificazione dell'atleta da un punto di vista anche di prestanza fisica.
Sì, è un fattore storico. Sono nati per la competizione fisica e prestazionale.
Nonostante il fisico scolpito nel budino di alcuni tiratori con l'arco, però vedi, hanno la mano ferma.
Altra domanda super flash: pro o contro e Olimpiadi? Cioè, delle Olimpiadi
quello è un altro discorso. Bisognerebbe vedere se chiamarle o meno Olimpiadi, perché vabbè, il nome...
No, io dico proprio di fare, cioè chiamarle Olimpiadi, pubblicizzarle come delle Olimpiadi, quindi con squadre nazionali ma per gli sport. Tommy, pro o contro?
Dipende come organizzato. Ti faccio un esempio che mi aveva fatto anche un mio amico con cui parlavamo di questa cosa qui. C'è una questione molto pesante anche a livello di diritti, cioè nel senso, tu vai ad organizzare un torneo però su un gioco che appartiene ad una casa privata.
Perché questa la volevo dire io.
Bravo, vedi, appartiene a una casa privata e quindi c'è tutta una questione di su che patch facciamo, perché, su quali si allenano, per quanto, che finché è l'ente del gioco organizzato, cioè finché Riot organizza i suoi mondiali, il gioco è di Riot e i mondiali sono di Riot. Qui si parla di una cosa che è organizzata, ma di base potremmo dire pubblica.
È un macello.
Quindi
bisognerebbe
fare dei titoli liberi da diritti, liberi da questi controlli, ma a sto punto chi te li guarda? Cioè,
chiaro. Vabbè, allora dico io due parole in chiusura. Gli sport nelle Olimpiadi, no. E il motivo principe, secondo me, è questo. Cioè, sono cose private. Cioè, un videogioco è privato, è di una casa. Non è il calcio, tutti possono giocare a calcio. Per giocare a League of Legends, devi avere League of Legends. Ma sono a favore, cioè mi piacerebbe tanto vedere un evento, i Olimpiadi, o comunque una roba del genere, in cui c'è un comitato olimpico, anzi, io non so neanche io come chiamarlo, comunque un comitato che si interfacci con le singole...
Chiamalo comitato olimpico, sì, va bene.
Chiamiamolo comitato e-olimpico. No, comunque... Esatto, per quello. No, un comitato che si interfacci con le singole aziende per creare dei regolamenti e tutto per permettere lo svolgimento di un torneo. A me quello piacerebbe
particolarmente. Ah, quindi tu permetteresti comunque di renderlo una cosa un po' più simile rispetto alle Olimpiadi, quindi una volta ogni 4 anni fare una
E-Olimpiadi. Una roba così. Ogni 4 anni il comitato olimpico dice Riot.
Qua ni, qua ni, perché le tempistiche di attività tra i professionisti in eSport sono ben più ridotte. Sono ben
lo
più
so,
ridotte.
Però secondo me, cioè nel senso, chiaro, un atleta tu dici dura di più.
Non lo vedi abbastanza. Secondo me non lo vedresti abbastanza, anche perché entrano in conflitto molti sponsor, ma moltissimi sponsor.
Esatto, il casino sarebbe il calo degli sponsor.
Perché ogni squadra ha almeno un bel po' di sponsor a disposizione.
Però se il punto è, se gareggi, è sempre lì il problema dello sponsor, è il problema del videogioco, perché se tu gareggi come nazionale italiana, tu ti becchi tu squadra italiana che gioca League of Legends, ti becchi gli sponsor della nazionale italiana. Il problema è che Riot, che ti dà il gioco per una roba del genere, chiede un pagamento, chiede degli sponsor, quello è il vero problema.
Può esserci sponsor per la promozione, cioè per la strumentazione, può esserci.
Vabbè, quello nel senso, quello c'è già.
Però,
scusami, diventa un casino da organizzare.
Ognuno si porta la sua tastiera, ognuno si porta il suo paio di cuffie, e loro...
Quello lo fanno già.
Allora la Commissione Olimpica dice, vabbè, allora io ti metto unicamente... il PC, ma mi devi prima dire, e dovrebbero stare lì anche nel dettaglio a dire questo va bene, questo non va bene, tutto.
Beh, no, vabbè, che quello è, cioè, nel senso, funziona così, a livello adesso. No, in realtà, sai che mi sa che anche nei campionati, nei mondiali di LoL funziona così.
Sì, sì, lo so. No, sui campionati di LoL funziona così, questo è vero, però a livello olimpico è ben peggio, perché tu non stai non stiamo parlando di squadre di privati, stiamo parlando di nazioni.
Vabbè, cioè, voglio dire, non è una novità che la nazionale di calcio, guarda i mondiali di calcio, non sono olimpiadi, ma guarda i mondiali di calcio, gli sponsor delle magliette ce l'hanno uguale.
Cioè, molte squadre si affidano a uno sponsor unico.
Però c'è
lo sponsor anche pubblico, quindi l'ente statale, nel senso.
Sì.
Beh, oddio.
Aspetta.
Boh, non lo so, non seguo
lo sponsor, pubblico, ok, è un conto.
No, sono sponsor privati, privati che sponsorizzano la nazionale italiana alle Olimpiadi. Cioè, non so se ti è mai capitato di vedere le Olimpiadi, quando ti appare la pubblicità, la nazionale italiana sponsorizzata da, e poi ti fanno vedere i video tipo di 5 secondi con le solite aziende che pagano per finire lì.
Oppure la Federica Pellegrini che mangia i pavesini.
Esatto, robe di questo tipo. Non lo so, è un bel discorso.
Discorso. Quindi arriviamo alla conclusione. Il succo di tutto questa Macedonia di diverse categorie di sport, gli e-sport, ne abbiamo parlato, ne abbiamo riparlato, ha molte similitudini, ma anche delle piccole grandi divergenze che portano a tutti gli effetti quelle che erano i gap, perché adesso si sta cercando il più possibile anche di toglierli in uno sport tradizionale, per parte di alcune persone, nell'e-sport non esistono. Forse i gap grosso sono condizioni particolari, ma il grosso della situazione è il non saper coordinarsi occhio mano, ma non è una differenza in gap irreparabile, basta allenamento come in qualunque sport. Io lo dico tranquillamente da ex giocatore, ho fatto diversi sport, quindi lo faccio per difendermi.
Lo puoi dire.
Lo posso dire, no, prima che gente mi dica, vabbè, ma voi non avete mai provato uno sport. Io mi sono allenato per 2 settimane con una cosa della Gazzetta dello Sport. Io facevo tutta la settimana 4 ore di allenamento di pallanuoto. È pesante. E in paragone, come sforzo fisico e tutto, credo che quello che fanno sono gli allenamenti di e-sport, stare lì dalle 6 alle 10 ore di allenamento è uguale, perché ti si frigge la testa, appunto, e ti si stancano le mani, poi cominci anche i dolori alle spalle, alla schiena,
la postura. Vabbè,
importante.
Direi che ci possiamo salutare qui, dopo questa lunga ma breve discussione sull'eSport, ricordandovi che domani, in realtà domani dipende da quando sentite il podcast, ma venerdì 28 alla sera alle 6 su Twitch, sul canale del Mag, ci saranno le prime finali di cioè le prime finali trasmesse in diretta di un campionato di facoltà eSports. Quindi ecco, direi che quadra bene
per avere, tutto questo per discorso. Avere un esempio chiaro.
Esatto, venite a salutarmi, probabilmente ci sarò io col mio vocione, mi potrete vedere in faccia e conoscere chi sono.
Potrete vedere Edo in diretta, lasciare il mag per accettare il team di Radio Statale.
Vabbè, vabbè.
Capitanato da moi.
Che bello, sono proprio felice. Vabbè, vi ricordiamo di seguirci su Facebook e su Instagram, Plug and Play Radio Statale, farci conoscere qui su Spotify dove ci state ascoltando. Direi che dobbiamo ricordare come di consueto il sito, che prima o poi arriverà, e il progetto Twitch, che invece è già arrivato e sta già facendo dei numeri. Esatto, sta già facendo dei bei numeri. Se avete voglia di passare e di salutare, magari non vedete me, ma vedete tanta altra gente che è capace di fare quello che fa. Direi che abbiamo finito. Buona serata, giornata, mattinata, pomeriggio.
Un saluto
ciao a tutti. Ciao a tutti.